crying. When I left my home, I left my baby crying. She keeps me worried and bothered in the mind. I don't know how I look lost on when your baby pack up.
Capitolo quindicesimo. Del nuovo padrone di Tom e di varie altre cose. Ora che la sorte del nostro umile eroe si commischia a quella di più alte persone, è pur necessario dare alcuni cenni di queste. Agostino St. Clair era figlio di un ricco piantatore della Louisiana, la cui famiglia era originaria del Canada. Di due fratelli, simili in tutto, d'indole e di temperamento, uno si stabilì in una fiorente e bella fattoria del Vermont e l'altro diventò un dovizioso piantatore della Louisiana. La madre di Agostino era una signora francese e ugonotta, la cui famiglia emigrò nella Louisiana al tempo in cui vi era da poco stabilita la prima colonia. Avendo ereditato dalla propria madre un'eccessiva delicatezza di complessione, Agostino fu mandato, per consiglio dei medici, a passare alcuni anni della sua infanzia presso uno zio nello stato del Vermont, dove il clima, freddo e più sano, avrebbe conferito a renderlo più robusto. Nella prima giovinezza si notava in Agostino St. Clair una sensibilità grandissima, più propria alla mite indole d'una donna che al vigore del suo sesso. Ma col tempo una più virile fierezza velò così bene quella squisita affettuosità che pochi si accorgevano quanto fosse ancora desta e viva nel fondo. Dotato di singolare ingegno, Agostino propendeva tuttavia verso l'ideale e l'estetico e naturalmente aborriva gli affari e le faccende domestiche. Non appena compiuto il corso dei suoi studi in collegio, il suo schietto cuore si accese di amore vivissimo per una giovinetta d'uno degli stati del nord, la quale, alla rara bellezza del corpo, accoppiava le più pregevoli qualità dell'intelletto. La sua ora venne. L'ora che viene una sola volta e nella quale sorge al nostro orizzonte la stella che troppo spesso non riluce se non di una vana speranza, ma che resta eternamente impressa nel nostro cuore. Ahimè, questa stella non brillò che un istante per Agostino St. Clair. Egli e la gentil giovinetta furono ben presto fidanzati. Tornato nel mezzogiorno per fare i preparativi delle loro nozze, Agostino si vide d'improvviso respinte le sue lettere, accompagnate da un breve avviso col quale il tutore di lei gli annunciava che essa, prima del suo ritorno, sarebbe moglie d'un altro. Furente e quasi fuori di sé dal dolore, Agostino sperò invano, come accadde a ben altri, di scacciarne dal suo cuore perfino la rimembranza con uno sforzo disperato. Troppo altero per discendere a suppliche o chiedere spiegazioni, si lanciò nel turbine di una società galante. 15 giorni erano appena trascorsi dall'arrivo della lettera fatale e St. Clair era già il riamato amante di una bella a quei giorni celebrata e, poco tempo dopo, il marito d'una cara donnina elegantissima con un paio di grandi occhi neri e $100,000. Non occorre dire che ognuno lo stimò il più felice degli uomini. I novelli sposi stavano godendo il primo mese del loro matrimonio, corteggiati da una splendida comitiva d'amici, in una loro deliziosa villa presso il lago di Pontchartrain, quando un giorno fu consegnata ad Agostino una lettera il cui carattere era da esso troppo ben conosciuto. In quel momento egli, circondato da un crocchio di giovani damerini, si abbandonava tutto al brio d'una gaia e rumorosa conversazione. Alla vista della lettera un pallore mortale gli velò il volto, ma gli riuscì di conservare la sua presenza di spirito e continuò per un po' di tempo a cianciar di mode e galanterie. Ma poi sparì a un tratto, corse a chiudersi nella sua camera, dove solo, tremante, aprì quella lettera che sarebbe stato assai meglio per lui non aver mai ricevuta. La ragazza che gli aveva tanto amata gli raccontava quanto essa avesse sofferto. Perseguitata dal suo tutore, il cui figlio desiderava la sua mano, e vedendo che le sue lettere rimanevano senza risposta, il dubbio e il dolore avevano dato il tracollo alla sua salute. Ma finalmente essa aveva scoperto la frode di cui era stata lungamente vittima e gli scriveva quella lettera piena di espressioni di speranza, di gratitudine e di proteste di inalterabile affetto, le quali, al cuore di Agostino, suonavano più amare della morte. Egli le rispose subito: «Ho ricevuto la vostra lettera, ma troppo tardi. Io vi credevo infedele e la disperazione mi s'era cacciata nell'anima. Oggi io sono ammogliato. Tutto è finito. L'oblio soltanto, ecco tutto quel che resta a me ed a voi». E così ebbe termine il romanzo Il sogno di Agostino Sinclair. In tal modo si dileguò l'ideale della sua vita. Ma la realtà rimase. La realtà, simile a una spiaggia deserta, fangosa, uniforme da quando il riflusso della marea ne ritirò le onde azzurrine, ingemmate di tremula luce, popolate di fugaci barchette, sparse di alati navigli, armoniose d'auree e di flutti che scherzano insieme e di remi che si tuffano in cadenza. Nei romanzi, di solito, il cuore degli amanti si spezza, la morte sopravviene e la loro storia finisce. Cosa, in verità, molto comoda. Ma nella vita reale non si muore, neppur quando vediamo perire intorno a noi tutto quello che ci rende cara la vita. Siamo costretti a bere, a mangiare, a vestirci, a far visite, a vendere, a comprare, a parlare, a leggere, a compiere insomma tutte quelle occupazioni quotidiane e monotone che formano appunto la vita reale. E ciò era quello che restava ancora ad Agostino Sinclair. Se la sua sposa fosse stata degna di lui, essa avrebbe potuto, come una donna può, fasciar quella piaga dolorosa ed intrecciare ancora di seta e d'oro il filo della sua vita. Ma essa era incapace di neppur sospettare i patimenti di suo marito. Come già abbiamo detto, Maria Sinclair consisteva tutta in una donnina elegantissima, in un paio di grandi occhi neri e in 100.000 dollari, nessuna delle quali cose ha precisamente la virtù di consolare un cuore che soffre. Quando Agostino, pallido come un morto, fu trovato giacente sopra un sofà e allegò per pretesto un'emicrania violenta, sua moglie gli raccomandò di fiutare i sali. Ma i giorni passavano, le settimane trascorrevano e siccome quel pallore e quella emicrania persistevano ostinati, Maria disse soltanto che non avrebbe mai pensato che Sinclair fosse così cagionevole, ma che ad ogni modo ella era ben da compiangere per non potersi, grazie alle indisposizioni di suo marito, recare più di frequente al teatro, alle veglie, oppure per dovervi andar sola dopo un mese soltanto di matrimonio. Agostino era lieto in cuor suo di avere una moglie di così poco discernimento, ma quando furono calmati i primi ardori e le prime tenerezze, egli ben s'avvide e sentì non esservi alcun altro tiranno domestico paragonabile ad una giovane bella donna avvezza fin dall'infanzia ad essere accarezzata e incensata. Maria non aveva mai posseduto una gran potenza d'affetto né una squisita sensibilità, e quel poco che essa ne aveva sortito dalla natura si era inabissato in un egoismo senza freno. Egoismo tanto più incurabile in quanto che essa non era neppure cosciente. Circondata da servi, i quali non pensavano ad altro che a soddisfare i menomi suoi capricci, mai le venne in mente che anch'essi avessero un cuore e dei diritti alla sua benevolenza. Suo padre, di cui era unica figlia, non le ricusò mai cosa alcuna di quanto è umanamente possibile procurarsi. E quando Maria comparve nel mondo, bella, ricca, elegante, essa vide ben presto tutti gli uomini ai suoi piedi e stimò Sinclair il più felice dei mortali per averla ottenuta in sposa. Sbaglia chi suppone che una donna senza cuore sia facile ad accomodarsi nel ricambio dell'affezione. Anzi, è impossibile trovare, rispetto a ciò, creditore più implacabile d'una donna egoista. E quanto meno l'egoismo la rende meno degna d'amore, tanto maggiori sono le sue pretensioni e le sue gelosie. Cosicché, quando Sinclair cessò d'esserle prodigo delle cure e dei riguardi di un amante, trovò la fiera sultana niente affatto disposta a cedere al suo schiavo. Lacrime, querele, rimproveri, sguardi ora sdegnosi e ora languenti, tutto Maria pose in opera al fine di riacquistare il suo impero su lui. Sinclair, animo affettuoso e indulgente, procurava di ammansire la collera di sua moglie, ricoprendola di bei doni e lusingandone con dolci parole l'orgoglio. E quando Maria lo fece padre d'una graziosa bambina, qualche cosa che poteva parer tenerezza si risvegliò nel suo cuore. La madre di Agostino St. Clair era stata una donna di rara elevatezza d'animo, d'indole schietta, purissima, ed egli diede alla sua bambina il nome di lei, nella dolce speranza che la gentil nipotina fosse una fedele riproduzione della sua immagine. La qualcosa fu notata dalla moglie con gran gelosia. Ella considerò con amara diffidenza l'amore profondo di St. Clair per sua figlia. La tenerezza del padre era per lei quasi un'infedeltà del marito. Perciò, dal dì in cui nacque la cara fanciulletta, la salute della madre cominciò a indebolirsi e a venir meno sempre più. Una vita di costante inazione di mente e di corpo, la noia ed il malcontento che l'accompagnavano, mutarono, in breve tempo, quella fiorente e giovane bellezza in una donna gialla, appassita, infermiccia, travagliata da 100 malattie immaginarie, e che si credeva sotto ogni rispetto la persona più infelice e più trascurata del mondo. Le malattie delle quali ella si lagnava erano senza numero, ma quella da lei, per così dire, prediletta era l'emicrania, la quale le permetteva di confinarsi nel suo appartamento 3 giorni almeno su 6. Ne venne per conseguenza che le faccende domestiche caddero in mano agli schiavi e Agostino St. Clair non ebbe troppo a lodarsene. La salute della sua unica figlia, di una delicatezza eccessiva, avrebbe avuto bisogno di sua madre, perciò egli temeva che la sua bambina diventasse presto o tardi vittima della trascuratezza di costei. E s'era deciso a condurla seco in una sua gita nel Vermont, dove aveva indotto una sua cugina, Ophelia St. Clair, a venire a stabilirsi nel sud, in casa sua. Ed ora che i campanili e le cupole della Nuova Orléans cominciano a mostrarsi ai nostri occhi, è tempo che facciamo una più intima conoscenza con Miss Ophelia. Tutti coloro che hanno viaggiato negli stati della Nuova Inghilterra si ricorderanno di aver veduto, in qualche recente villaggio, parecchie vaste fattorie, ombreggiate dagli aceri col loro erboso cortile. Né avranno certamente dimenticato l'ordine perfetto, il riposo e la tranquillità che vi regnano. Mai nulla di smarrito, nulla che non sia al suo posto. Non un pinolo mal connesso alla palizzata, non una pagliuzza nel cortile coperto d'erba, coi suoi cespugli di lillà crescenti sotto alle finestre. L'interno della casa si divide in ampie stanze, disposte e assettate con quella severa precisione che attesta nelle abitudini domestiche un'esattezza simile a quella del vecchio orologio che pende in un angolo. Nella stanza dove suole raccogliersi la famiglia è una rispettabile libreria, dove stanno disposti in bell'ordine Il paradiso perduto di Milton, La storia antica e moderna di Rollin, Il pellegrinaggio del cristiano di Bunyan e la Bibbia di famiglia postillata da Scott e vari altri libri non meno solenni e pregevoli. In casa non vi sono servi, e ciò nonostante si vede ogni pomeriggio la vecchia signora, con la sua cuffia candida come neve, con gli occhiali sul naso, che attende a cucire, circondata dalle sue figlie, con tanta tranquillità come se esse non avessero in che altro occuparsi. Esse hanno già fatto tutte le loro faccende in un'ora del mattino già da loro dimenticata, e a qualunque ora vi rechiate a visitarle, le troverete pronte a ricevervi. Il pavimento della vecchia cucina ignora che cosa sia una macchia. Le tavole, le seggiole, i vari utensili sono sempre al loro posto. E tuttavia si preparano qui 3 o 4 pasti ogni giorno, vi si lava e stira la biancheria, e copiose provviste di formaggio e di burro vengono ivi silenziosamente alla luce. In una di tali fattorie e in una di tali famiglie, Ophelia aveva passato 45 anni d'una vita tranquilla, ed in essa l'avrebbe terminata se non era il suo cugino che la invitò a recarsi con lui alla Nuova Orléans. Primogenita d'una numerosa famiglia, era stata tuttavia considerata fino allora, da suo padre e da sua madre, come una fanciulla. E la proposta di lasciarla partire per la Nuova Orléans fu una cosa inaudita. Il canuto padre tolse dagli scaffali della libreria il suo atlante, per conoscere precisamente il grado di longitudine e latitudine sotto cui è situata la gran città, e si pose a studiare diligentemente il viaggio di Flint nel sud-ovest, per formarsi un'idea precisa dei luoghi. La vecchia madre, Domandava ansiosamente se Orléans fosse mai una città orribilmente perversa, soggiungendo che in tal caso sarebbe minor pericolo andare fra i selvaggi delle isole Sandwich che fra qualsiasi altra gente pagana. Si sparse subito voce in casa del ministro, in quella del medico e nel magazzino di mode della signora Peabody, che Madamigella Ophelia Sinclair aveva intenzione di fare un viaggio fino alla Nuova Orléans per starvi con suo cugino. E l'intero villaggio non poteva vedere effettuarsi siffatta intenzione senza entrarvi un po' con le sue ciance. Il ministro, che parteggiava caldamente per l'abolizione della schiavitù, temeva alquanto che quel viaggio riuscisse a incoraggiare gli abitanti del sud a durare nel loro sistema, mentre il dottore, che era del partito opposto, dichiarava che Ofelia faceva bene a partire. «Non fosse altro», diceva, «per far vedere al popolo della Nuova Orléans che noi non abbiamo malanimo contro lui». A suo credere, le genti del mezzodì avevano bisogno d'essere incoraggiate. Quando cotesta partenza fu cosa finalmente risoluta, Ofelia ebbe solenne invito di andare a prendere il tè da tutti i suoi amici e vicini e per 15 giorni i suoi divisamenti vennero esaminati e discussi. Miss Mosley, che era tutti i giorni per la casa a prestar l'opera sua di sarta, stupiva delle incredibili compre che Miss Ofelia era costretta a fare. Si sapeva da fonte sicura che il cugino aveva sborsato $50 affinché ella meglio si adornasse e già due abiti di seta ed un cappellino si aspettavano da Boston. In quanto all'uso di quel denaro, l'opinione pubblica era divisa. Alcuni affermavano che le circostanze rendevano scusabile quello sfoggio, per una volta almeno nella vita. Altri sostenevano che meglio sarebbe stato mandar quella somma alla società delle missioni. Tutti poi concordavano nell'ammirare una veste di seta che tenevasi ritta da sé ed un grazioso ombrellino venuto da Nuova York. Sussurravasi pure di un certo fazzoletto da naso con guarnizioni di merletti ed accertavasi che ve n'era uno con ricami intorno, ma di quest'ultimo fatto non si venne mai in chiaro, per la qual cosa resta dubbio tuttora. Miss Ofelia, come la vediamo ora sul battello a vapore, indossa un abito da viaggio di tela bruna e lucida. Essa è d'alta statura, di vita quadra e di forme angolose, magro il viso, di contorno piuttosto duro, le labbra strette, come di persona che su tutte le cose è avvezza a formarsi una sua propria opinione. I neri e vivacissimi suoi occhi sembrano cercar continuamente in giro se vi sia qualcosa da riordinare. I suoi movimenti sono improvvisi, risoluti, energici. Non parla molto, ma le sue parole vanno diritte allo scopo. In ogni sua abitudine essa è la personificazione dell'ordine, dell'accuratezza, del metodo. È puntuale come un orologio, inesorabile come una locomotiva e tiene in altissimo dispregio tutte le persone di un naturale differente dal suo. Il più grave dei peccati, ai suoi occhi, l'abominazione delle abominazioni è la leggerezza. Quando ha detto di qualcuno che egli è incoerente, costui non trova più remissione. Ella non stima chi non muove in linea retta senza deviare verso un determinato scopo. Coloro che nulla fanno o che non sanno precisamente che cosa vogliono fare o non prendono la via meno lunga per conseguire i loro disegni non godono la sua stima. Neanche si degna di esprimer loro la sua riprovazione, ma è verso di essi di una severità e ruvidezza indicibili. Quanto alla sua cultura intellettuale, essa ha uno spirito attivo, chiaro, vigoroso. Conosce bene la storia e gli antichi classici inglesi ed i suoi pensieri sono forti, benché conclusi in limiti ristretti. I suoi dogmi teologici sono numerati distintamente, contrassegnati, disposti in ordine, come i fagottini del suo baule. Lo stesso dicasi delle sue idee sopra ogni sorta di cose della vita pratica, come sarebbe il governo della casa in tutte le singole sue parti e le varie politiche relazioni del suo villaggio nativo. Ma alla base del suo carattere e di ciascuna delle sue idee è il sentimento del dovere. Questa delicatezza di coscienza è predominante, in specie nelle donne della Nuova Inghilterra. Questo è, per così dire, lo strato di granito che scende più profondo e sorge altresì alla vetta delle più alte montagne. Miss Ofelia è cieca schiava del proprio dovere. Quando è certa di seguire la via del dovere, né l'acqua né il fuoco, come è solita dire, la distoglierebbero da quella. si getterebbe in un pozzo o alla bocca di un cannone carico, se la sua coscienza glielo consigliasse. Il suo tipo ideale di giustizia e di perfezione è sì elevato e perfetto, e sì poco condiscendente alla umana fragilità, che, nonostante i suoi sforzi eroici per raggiungerlo, essa è sempre tormentata dal sentimento penoso della propria insufficienza, il che dà alla sua pietà una tinta severa e malinconica. Ma come potrà essa andar d'accordo con Agostino Sinclair, uomo d'allegra vita, tollerante, incoerente, scettico e che pare mettersi sotto i piedi, con una troppo libera e sdegnosa indifferenza, le abitudini ed opinioni a lei si care? Il fatto è che essa gli voleva un gran bene. Quando era fanciulletta gli aveva insegnato il catechismo, accomodato i vestiti, pettinato la sua bella capigliatura e rivolto al bene ogni sua minima azione. E poiché egli aveva dimostrato sempre affetto vero e profondo, egli ne aveva saputo trarre il suo proprio vantaggio, persuadendola senza gran difficoltà che la strada del dovere metteva pur capo alla Nuova Orleans e che essa avrebbe fatto opera buona con l'andarvi a intraprendere l'educazione d'Evangelina e salvar la casa dalla rovina a cui la esponevano le interminabili infermità di sua moglie. Il pensiero di una famiglia della quale niuno si prendeva cura le si addentrò nel più vivo del cuore. Inoltre s'era legata di grande amore alla graziosa bimba e quantunque avesse Agostino in concetto di quasi pagano, pur lo amava, rideva dei suoi motteggi e chiudeva gli occhi sopra le sue debolezze con un'indulgenza che avrebbe meravigliato molto chi li conosceva entrambi. Il nostro lettore giudicherà meglio delle qualità di Miss Ophelia dalle sue azioni. Noi la troviamo seduta nella sua cabina del piroscafo, circondata da un ammasso di bauli, canestri, scatole e sacelli di cui ella si dà viva premura. «Orsù, Eva, guarda se tutte le cose tue sono in ordine. Tu non ci pensi nemmeno. Già, i ragazzi sono tutti uguali. Vediamo, il sacco a fiori, eccolo lì, e uno, la scatola di cartone azzurro che contiene il tuo bel cappellino, e due, la valigia di gomma elastica, e tre, la mia cassetta da lavoro, e quattro, il mio cartone e la mia scatola dei colli, e sei, la valigetta di pelle, e sette. Ed il tuo ombrellino dov'è? Dammelo, che lo metta col mio. Così va bene. Ma, cugina, che serve? Andiamo diritti a casa. Bisogna aver cura delle robe, se si vuole che rimangano pulite e durino un po' a lungo. Che cosa n'è del tuo ditale? Davvero non lo so. Vediamo la tua cassettina. Ecco il ditale, la cera, due cucchiaini, le forbici, il coltello, l'astuccio da lavoro, c'è tutto. Ma dimmi un po', bimba, come facevi quando viaggiavi col babbo? Di certo perdevi ogni cosa. È vero, cugina, ho perduto molte coserelle, ma quando ci fermavamo in qualche luogo, il babbo me ne comprava delle altre. Dio, che maniera di vivere! Eppure mi piaceva tanto. Ma un disordine simile non si può ammettere, soggiunse Miss Ophelia. Ebbene, ditemi ora, cugina, in questo baule c'è troppa roba per poterlo chiudere. Bisogna chiuderlo ad ogni modo, disse la cugina col piglio risoluto d'un generale, e dopo averne stretto quanto più poteva il contenuto, pigiò il coperchio. Ma nonostante i suoi sforzi, vide che rimaneva una piccola fessura tra il di sopra e la parte inferiore. Monta qui, Eva, disse Ophelia coraggiosamente. Ciò che è stato fatto una volta può essere fatto di nuovo. Il baule si deve chiudere. E intimorito forse da una volontà sì energica, il baule cedé. Il fermaglio cigolò entrando nella toppa, Miss Ophelia girò la chiave e se la pose trionfalmente in tasca. «Eccoci pronte. Dov'è ora il tuo babbo? Sarebbe tempo di far portar via tutta questa roba. Guarda se vedi il babbo, Eva». «Sì, è là nella sala di conversazione e sbuccia un'arancia». «Son sicura che egli ignora che siamo vicini ad approdare. Non sarebbe meglio che tu andassi a dirglielo?» «Oh, il babbo non ha mai fretta», rispose Evangelina. «E poi c'è tempo, non siamo ancora al luogo dello sbarco. Venite meco alla finestra, cugina. Guardate là, ecco la nostra casa su quell'altura, in cima a quella contrada». Il piroscafo, sibilando e gemendo come un mostro stanco, aprivasi il varco fra i molti legni che ingombravano gli accessi del molo. Evangelina indicava allegramente col dito le cupole, i campanili e i monumenti di cui diceva il nome. «Sì, sì, carina, tutto è veramente magnifico», disse Ophelia.
«Ma poveri noi, la nave è già ferma e il babbo non si vede!»
Incominciò il trambusto che è solito accompagnare gli sbarchi. Si vedevano correre servi, facchini che si contendevano i bagagli dei passeggeri, donne che cercavano e chiamavano i loro figli, e tutti facevano calca per scendere nelle barchette. Miss Ofelia, dopo aver schierato in ordine di battaglia tutti i suoi arredi, si pose risolutamente a sedere sopra il vinto baule, deliberata a difendere la sua proprietà fino all'ultimo.
«Devo prendere il vostro baule, signora? Volete che mi incarichi dei vostri fagotti e canestri? Spetta a me, signora, di portare i vostri bagagli. No, signora, tocca a me di servirvi!»
Tali grida assalirono Miss Ofelia da tutte le parti. Ma ella, ritta e impettita, tenendo in mano il suo fascio di ombrelli e ombrellini, rispondeva negativamente in modo da scoraggiare un cocchiere di piazza.
«Ma che diamine pensa dunque il tuo babbo?»
disse ella impaziente a Evangelina, non potendo comprendere dove egli si trattenesse in quel momento importante.
«Spero bene che non sia caduto in mare, ma qualche guaio gli è capitato senza dubbio!»
E mentre le sue apprensioni crescevano, eccolo sopraggiungere col suo solito fare sbadato ed offrire alla fanciulletta uno spicchio d'arancia.
«Ebbene», disse poi, «cugina, siete pronta?»
«È un'ora che son pronta»,
rispose Miss Ofelia. «Veramente cominciavo a stare in pensiero per voi, Agostino. Andiamo dunque, la carrozza ci aspetta. La gran folla si è diradata e potremo sbarcare in un modo decente da cristiani, senza troppi urtoni e spinte. Ehi!» soggiunse volgendosi ad un cocchiere. «Portate via questa roba!»
«Io vado subito a vedere come collocherà ogni cosa», disse Ofelia.
«A che serve, cugina?» disse St. Clair.
«In ogni caso questo lo porterò io, e quest'altro, e questo pure»,
soggiunse Ofelia mettendo da parte 3 scatole e 1 sacco.
«Cara cugina, non bisogna portar qui fra noi coteste abitudini delle montagne verdi. Sarà bene che vi conformiate ai nostri costumi meridionali. Carica in tal modo vi prenderebbero per una fantesca. Su via, date tutto a costui che porterà ogni cosa come se portasse delle uova».
Miss Ofelia rivolse uno sguardo disperato al cugino che le involava i suoi tesori, né fu tranquilla fino a che non li vide ben assestati vicino a lei nella carrozza.
«Dov'è Tom?» chiese Evangelina.
«È a cassetta, amor mio. Ne faremo un regalo alla mamma. Voglio metterlo al posto di quell'ubriacone che fece ribaltare ultimamente la nostra carrozza.
Oh, Tom sarà uno stupendo cocchiere, ve lo assicuro io», disse Evangelina. «Per certo non s'ubriacherà mai».
La vettura si fermò dinanzi a un'antica abitazione edificata in quello stile metà francese e metà spagnolo di cui si vedono tuttora alcuni residui nella Nuova Orleans. Il cortile dove la carrozza entrò, per una porta a sesto acuto, era perfettamente quadrato e cinto di un portico alla moresca. L'interno di questo cortile era stato evidentemente architettato per soddisfare il gusto di un uomo voluttuoso e di vivace immaginativa. Ai 4 lati si aprivano vaste gallerie che, per i loro archi, per le colonnette leggere e i graziosi arabeschi, riconducevano il pensiero, come in un sogno, a quel tempo in cui dominava nella Spagna la fantasia orientale. In mezzo al cortile si elevavano in aria gli zampilli argentei d'una fonte, per ricadere in una vasca di bianco e lucido marmo guarnito d'un folto orlo di viole. Nell'acqua del bacino, limpida come il cristallo, si vedevano guizzare migliaia di pesciolini dalle squame d'argento e d'oro che scintillavano come gioielli viventi. Intorno alla fontana girava un sentiero a mosaico di pietruzze variamente colorate di un disegno fantastico, e questo era circondato a sua volta di erba fittissima, pari a un velluto. Una larga via di sabbia, per le carrozze, correva lungo i portici. 2 grandissimi melaranci, coperti di fiori, effondevano molta fragranza e molta ombra, e vasi marmorei, adorni di sculture, disposti in bell'ordine fra le aiuole, sostenevano le più belle piante dei tropici. Mescolavano i loro vivaci colori e profumi il melagrano con le foglie lucide e il fiorellino color di fuoco, il gelsomino arabico, le cui stelle d'argento spiccano sopra le foglie di un verde cupo, il geranio, i rosai che si incurvano sotto il peso dei loro fiori, il gelsomino dorato, la verbena odorosa, mentre qua e là qualche antico aloe con le foglie grigiastre e massicce pareva assistere, come un canuto negromante, allo sbocciare e alla morte di quei fiori brillanti ed effimeri.
Tende di tessuto moresco, disposte intorno alle gallerie, rimuovevano, più o meno abbassate, i raggi del sole. Quella residenza aveva un aspetto sontuoso e romantico. Quando la carrozza fu là dentro, Evangelina, tutta festosa, sembrava un uccello pronto a fuggire dalla gabbia.
«Non è bella? Non è piacevole la mia casa? La mia casa diletta?» domandò a Miss Ofelia. «Non è magnifica?»
«Sì, è graziosissima», rispose Ofelia smontando di carrozza. «Ma il suo aspetto mi par che sia un po' antico e poco cristiano».
Tom, sceso da cassetta, guardava intorno a sé con aria di tranquilla e profonda contentezza. Il negro, conviene rammentarsene, appartiene alle più splendide contrade del mondo ed ha in cuore una passione profonda per tutto ciò che è splendido, grandioso e fantastico. Questa passione, a cui si abbandona senza ritegno, suol provocare su di esso le beffe e i dileggi della razza bianca, più corretta e più fredda. Sinclair, che aveva nell'anima il senso poetico della bellezza, sorrise dell'osservazione di Miss Ophelia e, voltosi a Tom, che stava contemplando ogni cosa con vera ammirazione, gli disse:
«Ebbene, figliuolo mio, ti piace?»
«Sì, padrone», rispose Tom,
«è una meraviglia».
Mentre si scambiavano queste parole, era stato già pagato il cocchiere e le robe già tolte dalla vettura. Intanto una frotta di servi, di donne e di fanciulli erano accorsi da ogni lato per vedere il padrone che giungeva. Il primo a venire innanzi nel cortile fu un giovane mulatto che appariva persona distinta dal suo modo di vestire secondo il figurino della moda e nella cui mano si vedeva un profumato fazzoletto di tela batista. Egli erasi adoperato col massimo zelo a respingere energicamente la torma dei servi dall'altro lato del portico.
«Indietro tutti! Mi vergogno di voi!» disse egli con accento di autorità. «Chi vi dice di cacciarvi innanzi nelle relazioni domestiche del padrone sul primo istante del suo ritorno?»
Questo elegante discorsetto, pronunziato con molta dignità, li fece rimanere a una rispettosa distanza, intimoriti, eccetto due vigorosi giovanotti che presero a scaricare e trasportare i bagagli. Per le sistematiche disposizioni del signor Adolfo, quando Sinclair tornò, dopo aver pagato i facchini, non vide più alcuno intorno a sé, tranne lo stesso signor Adolfo in calzoni bianchi, panciotto di raso adorno d'una catenella d'oro, tutto inchini e garbatezze.
«Ah, sei tu, Adolfo? Come va, figliuolo mio?»
gli disse il padrone stendendogli la mano mentre quegli sciorinava un discorsino preparato già da 15 giorni.
«Benissimo, benissimo»,
gli disse Sinclair passando oltre con l'aria solita di noncuranza e di beffe.
«È un bel discorso, Adolfo. Sistema i bagagli, che io ritorno subito».
Così dicendo, condusse Miss Ophelia in una gran sala che metteva sulla veranda. Mentre succedevano queste cose, Evangelina erasi slanciata, attraversando il portico e la sala, in un salottino che dava egualmente sulla veranda. Una donna alta, con gli occhi neri, pallida, si sollevò alcun poco sul sofà dove era distesa.
«Mamma!»
esclamò Evangelina con gran letizia, abbracciandola più volte. «Mamma mia!»
«Basta, figliuola, basta. Abbi riguardo. Tu mi accresci il dolor di capo»,
disse la madre dopo averla abbracciata con languidezza. Sinclair entrò anch'egli, abbracciò la moglie in modo affatto ortodosso e coniugale, indi le presentò sua cugina. Maria alzò i grand'occhi sopra di lei con una certa curiosità e l'accolse con indolente cortesia. Un drappello di schiave faceva allora calca all'uscio per entrare e fra esse una mulatta di età matura e assai rispettabile d'aspetto si fece innanzi con un tremito di commozione e di gioia.
«Ah, ecco mammi!»
gridò Evangelina attraversando la stanza come una freccia e le si avvinghiò al collo. Questa donna non si lagnò che le facesse venire il mal di capo, anzi la strinse fortemente al suo seno, ridendo e piangendo in guisa da far dubitare della sua ragione. Staccatasi da lei, Evangelina corse dall'uno all'altro, dando strette di mano e baci, della qual cosa Miss Ophelia, come disse poi, si sentì rivoltare lo stomaco.
Disse Ophelia, «voi altre del sud fate certe cose a cui io non potrei piegarmi».
«Che cosa, di grazia?» domandò Sinclair.
«Sì, io sono cortese con tutti, né mai commetterei cosa che offenda, ma abbracciare poi...»
«I negri», disse interrompendola Sinclair, «non lo fareste, eh?»
«No, davvero», Come mai essa può farlo? Sinclair rise e uscì dalla stanza. «Olà, qui tutti! Mami, Jemmy, Polly, Saki! Siete contenti di rivedere il padrone?» disse e distribuiva strette di mano intorno a sé. «Badate i ragazzi!» soggiunse, inciampando in un piccolo negro che camminava a carponi. «Se pesto le zampe a qualcuno, pazienza!» Gli schiavi ridevano di tutto cuore e benedicevano il padrone che dispensò loro alcune piccole monete. «Andate ora, come buoni figliuoli!» disse egli. E tutti quei volti, scuri e chiari, prestamente sparirono, seguiti da Evangelina che portava un sacco pieno di mele, noci, canditi, nastri, merletti e ogni sorta di gingilli di cui aveva fatto nel suo viaggio un'abbondante provvista. Sinclair, voltandosi per andar via, scorse Tom che se ne stava tutto rannicchiato in un angolo, mentre Adolfo, appoggiandosi indolentemente alla balaustrata, lo squadrava col binocolo, come è uso dei Ganimedi eleganti. «Ah, Mariuolo!» disse il suo padrone abbassandogli l'occhialetto. «In questo modo tratti un compagno che ti conduco? Ma se non erro, Adolfo!» soggiunse ponendo il dito sul panciotto di raso ricamato. «Questo è il mio panciotto!» «Oh, signore, un panciotto insudiciato di macchiuzze di vino!»
Un signore della qualità del mio padrone non era decente che lo portasse più.
Conveniva soltanto ad un povero negro come me.
E Adolfo crollò la testa e si lisciò con grazia i profumati capelli.
«Via, quel che è stato», disse negligentemente Sinclair. «Ora io vo' a presentare Tom alla sua padrona, e tu lo condurrai poi alla cucina, ma bada bene di non stare in sussiego con lui, perché egli vale per due bricconi come te».
«Il padrone si diletta a scherzare», disse Adolfo ridendo.
«Io sono lietissimo nel vederlo di sì buon umore».
«Vieni qua, Tom», disse Sinclair accennandogli di seguirlo.
Tom, entrato nella sala, volgeva gli occhi attonito su quei morbidi tappeti, su quello splendore mai visto di specchi, pitture, statue, e come la regina di Saba al cospetto di Salomone era in estasi e osava appena porre il piede sul pavimento.
«Maria», disse Sinclair alla moglie, «ti ho comprato finalmente un buon cocchiere e non meno sobrio che nero. Egli ti condurrà, se vuoi, a passo di funerale. Su dunque, apri gli occhi e guardalo. Non dir più che io non penso a te quando sono assente».
Maria, senza muoversi, aprì gli occhi e guardò Tom.
«Sono certa che si ubriacherà», disse ella. «Oh no, m'è stato garantito pio e temperante».
«Desidero che non vi abbiano ingannato, ma ne ho i miei dubbi».
«Adolfo», ripigliò Sinclair, «mena Tom giù in cucina e rammenta l'avviso che ti ho dato».
Adolfo si ritirò saltellando e Tom lo seguì di passo pesante.
«È un vero mastodonte», disse Maria. «Su dunque, mia cara», riprese suo marito sedendosi sopra uno sgabello accanto al sofà. «Sii un po' graziosa e di qualche cosa di bello al tuo amico».
«Sei stato fuori 15 giorni più del convenuto», disse ella facendo una smorfia.
«Non te ne scrissi il perché?»
«Una lettera di due parole? Fredda, fredda.
Buon Dio, il corriere partiva e mi era forza inviare quelle poche righe o niente».
«È sempre così. E sempre si trovano pretesti per allungare i viaggi ed accorciare le lettere».
«Vedi un po' questo», disse allora Sinclair traendo di tasca una scatola di velluto che aperse. «È un dono che ti reco da Nuova York».
Era un ritratto al daguerrotipo, ben impresso e chiaro come un'incisione, rappresentante Evangelina e suo padre che si tenevano per mano.
Maria lo guardò con aria di poca soddisfazione. «Perché prendere una posa così goffa?» disse. «La posa dipende dal gusto di chi la sceglie e se non piace agli altri, piace a me. Ma che ne dici della somiglianza?»
«Se la mia opinione vi è indifferente in una cosa, suppongo che debba esserlo non meno nell'altra», rispose la signora riponendo il ritratto nell'astuccio.
«Ah, il diavolo addosso!» pensò il marito. Poi soggiunse a voce alta: «Orsù, Maria, bando alle fanciullaggini, ti pare somigliante o no?»
«Avete torto, Sinclair, di volermi costringere a far parole e a guardar simili inezie. Sapete che ho avuto tutto il giorno una forte emicrania. Da che siete arrivato mi è stato fatto intorno tanto fracasso che non reggo più».
«Andate soggetta all'emicrania, signora?» disse Ofelia, sorgendo d'improvviso dalla profondità d'un seggiolone dove era seduta, intenta a far l'inventario di ciascuno dei mobili ed a calcolarne il prezzo.
«Oh sì, molto», rispose Maria. «Ne soffro come una martire».
Il decotto di ginepro è un rimedio eccellente per questo male, disse Ofelia. Così almeno mi accertò sempre la moglie del diacono Abramo Perry, che sapeva guarire un'infinità di male. Darò subito ordine che si colgano le prime bacche di ginepro che matureranno in giardino e sulle rive del lago, disse gravemente St. Clair tirando il cordone del campanello. Intanto, cugina, voi dovete aver bisogno di riposarvi dalla fatica del viaggio. Adolfo, dite a Mami che venga.
La dignitosa mulatta, che Evangelina aveva sì teneramente abbracciata, entrò con in testa un gran turbante rosso e giallo che la fanciullina le aveva recato in dono e che le aveva acconciato in capo con le sue proprie mani.
«Mami», disse St. Clair, «affido questa signora alle vostre cure. Essa è stanca e ha bisogno di riposo. Conducetela alla sua camera e fate che non le manchi nulla».
E Miss Ophelia, preso commiato dai due sposi, seguì la mulatta.
Don't you hide, look lost, son, when your baby back up in the. You may drink your moonshine, but baby, your heart ain't free. If you take my rider, I can't get mad with you.